Ciao a tutti, Raul, siamo su FAN, la web radio dell'Università di Verona, e siamo in compagnia di Niccolò Bodini, cantautore italiano e cantante appunto della band La Scapigliatura. Un saluto a Niccolò. Ciao Nicola, senti, allora appunto per chi non conoscesse diciamo questo progetto cantautorale, volevamo fare un attimo una panoramica generale di quello che fate, di cosa scrivete, un po' del genere che affrontate, perché il vostro in realtà non è un cantautorato classico, è un cantautorato con varie influenze, no?
Mi fa piacere che l'hai detto, perché noi siamo stati, come dire, fortunatissimi, quanto mai grati a non so bene chi, però, per aver vinto il premio Tenco, e sicuramente tra Francesco Pomartini, che è un po' il nostro trade union col territorio di Verona. Però in realtà non siamo proprio cantautori puri, cioè sì, cantautori nel senso che se il testo deve essere considerato come un aspetto fondamentale della canzone, dove poter utilizzare anche figure retoriche, rime, non solamente così le prime parole che ti passano per la testa, allora siamo cantautori. Però poi come tipo di canzoni non è che vengono fuori le canzoni cantautorali, insomma c'è un po' di ci sono varie influenze elettroniche, cioè, ci sono diverse cose, che c'è più una band, ecco, che canta, perché purtroppo la parola cantautore non si può applicare a una band. Il cantautore, no, come è un po' come quando i romani videro la giraffa per la prima volta, non sapevano come chiamarla, sembrava un po' un cammello, un po' un leopardo, e la chiamarono camelopardo. Così negli anni 60, quando hanno visto Guccini e questa gente scrivere delle canzoni, hanno detto: questi fanno tutto da soli, chiamiamoli cantautori. Però noi abbiamo un po' scisso il concetto classico di cantautore, perché appunto di quello che si fa tutto da solo, perché comunque siamo in due, molto autonomi nella scrittura, ma ci contaminiamo sempre tra di noi, smembriamo le canzoni, insomma facciamo in modo che dal dualismo si giunga all'unità.
Infatti ricordiamo appunto agli ascoltatori che La Scapigliatura è un duo formato da due fratelli, cioè appunto Niccolò, che abbiamo qua in linea con noi, e Jacopo. Sono due ragazzi molto, molto acculturati, e che uno...
No, vabbè, adesso sembra così, dopo uno dice che sembriamo i secchioni, ma non è vero.
No,
molto di più io.
Vabbè, sono due persone molto acculturate, no, adesso scherzi a parte, sono due persone molto acculturate che appunto scrivono musica italiana con vari riferimenti ad autori, artisti passati, appunto solo per citarne uno che è il più lampante, il più palese, quello della Scapigliatura, quindi del movimento artistico letterario, che appunto ricordiamo che era un movimento poliedrico dell'Ottocento, del XIX secolo, e loro diciamo che hanno ripreso in maniera postmoderna questo nome.
Bravo. Vedi che bello parlare con gli studenti, perché che sono anch'io tra l'altro ancora studente universitario, ahimè, ma il bello di fare le interviste così è che almeno si parla delle cose vere, perché vai a spiegare a un network qualsiasi, a DJ, cos'è la parola postmoderna. E invece noi siamo proprio postmoderni, perché al giorno d'oggi, no, dove muore una celebrità al giorno, dove siamo completamente saturi, no, di certo, personaggi importanti, di celebrities, certo, è difficile creare qualcosa di nuovo, perché ci sono già stati Pink Floyd, no? Perché
esatto, tutto,
e quindi è difficile, come dire, pensare di, se vuoi inventare qualcosa anche nell'elettronica, sei indietro, sei comunque indietro. Quindi la parola postmoderno ci aiuta, perché seleziona tutto il meglio del passato, che però proprio perché del passato era stato concepito sulla base di una coerenza stilistica, eccetera, che noi trascuriamo, e prendiamo il meglio di ogni cosa e cerchiamo di riproporlo, di riassemblarlo come qualcosa di nuovo, no? Quindi per dire, è ovvio che c'è Guccini nelle nostre canzoni, anche se non lo sentirei mai, perché la canzone, la voce solo con la chitarra non c'è mai, no?
Certo.
Oppure l'arrangiamento jazzato, new fusion, come andava negli anni 80 in Italia, dei cantautori così per De André. Però è innegabile che da un punto di vista invece dell'amore per la figura retorica, per la rima di un certo tipo, no? Per il chiasmo, queste
certo,
cose qua, che poi dopo uno dice... a meno che sono ascoltatore, cosa mi interessa, mica ascolto una canzone e se c'è il chiasmo dentro mi piace se mi piace la canzone,
certo.
Però in realtà è divertente per chi le scrive, no? Cioè se tu vuoi guidare, non so, vuoi fare l'autista e vuoi guidare la 500, ti divertirai. Se invece vuoi guidare la Ferrari, insomma, imparare a guidarla, a usare delle cose diverse, e però poi ti diverti molto di più. Quindi per noi è divertente utilizzare anche degli schemi invece che gli assoli, le figure retoriche, diciamo. Certo. Però poi dopo, alla fine, all'ascoltatore deve arrivare una fluidità, una leggerezza, comunque deve arrivare una comprensibilità a tutto tondo di quello che è. È bello però poter dire che dietro a delle canzoni non c'è soltanto, no, l'esigenza di raccontare come è andato, cosa ho fatto fino alle 6 di ieri mattina.
Certo.
Ma c'è, c'è la voglia di elaborare un pensiero, di elaborare un contenuto, una storia proprio, no? Purtroppo oggi siamo un po' nel purtroppo, insomma, generalmente oggi siamo un po' passati dalla fase in cui la narrazione, no, era al centro, no? Si era tutti prolissi, cioè. Adesso invece c'è la suggestione, basta una frase detta fuori contesto che però abbia dentro qualcosa che attiri l'attenzione, non per fare citazioni, ma ad esempio YouPorn in Calcutta, eccetera, queste cose che non è che c'entra con la storia, però in quel momento suggestiona. E invece a noi piace mantenere l'aspetto della narrazione, cioè,
certo.
Quindi sì, va bene, delle cose che suggestionano, ma all'interno di un percorso,
certo,
che ha un inizio e una fine.
Quindi mantenere, diciamo, anche una specie di coerenza all'interno dello stesso album, delle stesse parole, dello stesso... cioè...
Ma sì, 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 di coerenza, però non è questione, c'è anche Calcutta, la sua coerenza, ed è bravissimo, e fa bene così, ma è proprio un approccio... diverso, è la sua poetica, tra virgolette, la sua lirica, diciamo, è più ermetica, frammentaria, così, no? Un po' simile alla vita di tanta gente oggi col telefonino che apre le news, ce n'è, certo, il calcio, il terremoto e il cantante che esce dall'Isola dei Famosi. Ecco, noi invece, certo, va bene il calcio, il terremoto, il cantante dell'Isola dei Famosi, ma all'interno magari di qualcosa che diverte noi, che piace a noi, che poi è stato anche riconosciuto, perché comunque abbiamo fatto questo primo disco, abbiamo vinto il premio Tenco, come dicevo prima, nell'anno dedicato a Guccini, mi sembrava ci, sì, fossero tutta una serie di cose, però noi di Guccini hanno sotto sotto, in realtà non è che c'è granché.
Beh, insomma,
siamo comunque indie, non so come dire.
Sì, avete la vostra, diciamo che è una particolare influenza, comunque siete stati fortemente influenzati, cioè si può sentire adesso... anche semplicemente parlando della canzone L'Antisociale, comunque sempre rimanendo, cioè rimanendo sempre sul tema postmodernismo, voi siete stati bravi, secondo me, a riportare molte delle vostre influenze, rimaneggiarle appunto e riadattarle un attimo anche al vostro stile, no? Cioè a ridargli un colore che sia molto più attuale, fra influenze che possono essere cantautorali italiane, fra influenze elettroniche che mi sembrano più estere più che italiane, perché in realtà di italiano elettronico sperimentale possiamo parlare forse dei primi Blue Vertigo e dei primi Subsonica, comunque che è
magari comunque Blue Vertigo hanno sempre pagato il prezzo di essere, che secondo me sono tra l'altro la band più creativa che l'Italia abbia mai avuto, quantomeno negli ultimi 20 anni, però ho quasi 30, mi piace dirlo per Blue Vertigo, ma è così. Però loro, adesso mi viene in mente il concerto a Milano al Carro Ponte del 2014, che hanno fatto la reunion, c'erano un botto di gente, le canzoni sono fuori dal tempo, per dire, era contemporanea, c'è, cioè, un pezzo scritto probabilmente nel 95, in quel periodo lì, cantato nel 2014, quindi 20 anni esatti dopo, era ancora contemporaneo, anzi era finalmente contemporaneo, perché era avanti di 20 anni prima. Quindi quando si sperimenta, quando si usano certe cose, eccetera, c'è il rischio, no?
Certo.
Perché Blue Vertigo ovviamente sono famosi, all'epoca la musica era, aveva un circuito diverso, ma non erano, per quanto vinsero gli MTV European Awards, eccetera, non erano, come dire, nazional popolari, mm-hmm, non li mettevano allo stadio come adesso senti dei giornalisti, no? Però nonostante quello, oggi invece i loro pezzi, come se assumesse una dimensione, no, contemporanea, attuale, come dire, immortale. E questo è il rischio di trovarsi con metà in anticipo. Ora, io non penso che noi siamo così avanguardisti come i Blu Vertigo, magari, però proviamo in un certo senso ad anticipare, cioè invece che fare gli anni 80, a fare il 2017.
Certo. Siete, no, no, infatti siete molto contemporanei, poi alla fine è tutto un fattore di rischio, come dicevi tu, no? Cioè loro alla fine si sono buttati e anche voi vi siete buttati, e vorrei ricordare, anche visto sempre, visto, parliamo del fattore di rischio, no? E anche voi avete fatto un bel, diciamo, una bella prova, un bel dive nel vuoto con la promozione, come avete promosso il vostro album.
Certo. La promozione del disco, sì, sì. Beh, quello è interessante, se vuoi che te lo racconti brevemente, nel senso che Mesca, la nostra casa discografica, sapendo perfettamente cosa vuol dire lanciare una band a giorno d'oggi che non ha uno storico, perché io e mio fratello abbiamo sempre suonato, fatto delle cose, eccetera, ma mai come la Scapigliatura, mai fatto concerti come la Scapigliatura prima del giorno esatto in cui è uscito il disco, quindi ci siamo trovati proprio completamente da zero, senza avere dei fan anche solo locali di casa, diciamo, no? E quindi non è facile, i dischi non si vendono, insomma ci sono tantissime problematiche. Allora è stata studiata questa formula un po' già a partire dall'inizio, perché noi per emergere abbiamo lanciato questa cosa dal nulla, no? Dell'evento, del nostro concerto. Lo dico, se qualcun altro delle band universitarie come noi che magari ascolta potrà, cioè volesse trarre spunto, insomma è interessante, perché abbiamo lanciato la Scapigliatura con una campagna selfie, diciamo, dove c'era solo l'hashtag la Scapigliatura, non dicevamo che eravamo una band, niente, no? E la gente però si faceva le foto spettinate, no? Quindi ci sono infatti un sacco di foto su Instagram all'hashtag la Scapigliatura di gente che si spettinava i capelli. Noi le abbiamo raccolte tutte, comunicando soltanto una data e un luogo, no? Che era il posto dove abbiamo fatto il primo concerto, e da lì abbiamo preso tutte le foto e siamo partiti con qualcosa della Scapigliatura, così. Poi qualche mese dopo mi ha detto, ma perché non proviamo a fare un esperimento col disco, no? Mandarlo a chiunque lo voglia chiedere con una formula strana, paghi solo se ti piace. Ovviamente l'idea era quella di arrivare ai giovanissimi, a quelli che non possono permettersi, non sono maggiorenni, non hanno la prepagata, non possono permettersi di acquistare online, eccetera. In questa formula infatti l'hanno ordinato tantissime persone, ma veramente tantissime, e questa cosa ci è servita a fare più di 100 date in tutta Italia, perché comunque anche nel paese più sperduto della Calabria, delle montagne, c'erano delle persone col disco ricevuto in questo modo, quindi questa formula, diciamo, è stata calzante per valorizzare il progetto.
Non a caso leggevo appunto che un dato interessantissimo è stato che nella prima settimana di lancio di questo, che è durato 10 giorni, no, questa promozione, se non sbaglio, nella prima settimana sono stati inviati 7.000 CD, cioè
non stati inviati, stati ordinati, il problema che non ce li avevamo, perché chi è che stampa oggi da un emergente? Di solito ne stampi 500, no?
Certo.
1000 se proprio esageri, dici vabbè esageriamo, facciamo 1000 copie, e invece in una settimana ci siamo trovati sommersi, tant'è che sono arrivati 3 mesi dopo, perché dovevamo gestire un flusso di richieste cioè dall'etichetta comunque spropositato, no? Soprattutto per la Scapigliatura. Ora questa cosa ha fatto sì che, lo dico sinceramente, non è che tutti, c'è gente che l'ha pagato tantissimo, c'è gente che l'ha pagato 50 euro, insomma bene o male sono rientrati dei costi, eccetera. Certo. Però la cosa veramente importante è che c'è gente che è venuta a pagarcelo al concerto, cioè tutti i ragazzi di 16, 15, 18 anni che hanno preso questo disco sono venuti poi a sentirci e ci hanno detto, io ho preso il disco su internet, non avevo la prepagata per pagarlo, però ci avete 10 euro così.
Bellissimo.
Quindi insomma ha funzionato anche per creare un contatto, no?
Certo.
Un contatto con le persone, che secondo me poi è una cosa importante, cioè la figlia di Guccini, sempre per restare in tema, che ha fatto una tesi di laurea sulla differenza nel rapporto col pubblico fra Robbie Williams, che lei ha seguito come assistente 20 anni così, e suo padre, che è come dire, è l'antivivo per eccellenza, no? Perché tu immagina chi è una star che fa un disco soprattutto negli anni in cui i dischi se ne vendevano a milioni, con come titolo il proprio indirizzo civico di casa. Cioè, la gente fa gara a cambiarsi il cognome sul citofono e quello fa un disco con Via Paolo Fabri 43 e si è condannato a 40 anni di gente che tutti i giorni va a suonargli a casa e entra dentro, lui apre la porta, eccetera, ma perché ognuno imposta il rapporto col pubblico come vuole, no? Lui ha sempre detestato l'idea del divo, no? Della persona che si deve allontanare per farsi desiderare, e io sono un po' di questa filosofia. Bello anche, come dire, cercarle le persone, no?
Certo,
non solo
certo.
Farsi cercare.
Beh, poi che questo è un po' anche uno spirito postmodernista, scusami se mi riaggancio sempre certo. A questo discorso, però lo vedo un tema ricorrente comunque all'interno. Cioè, se noi prendiamo ad esempio anche il cinema postmoderno, vediamo come in realtà, sempre visto che uno dei vostri video fa direttamente capo al cinema, volevo ricordare che comunque il cinema postmoderno, comunque anzi i cineasti postmoderni, tendevano molto a rimanere, diciamo, nell'ombra, a parte qualche caso disparato come Quentin Tarantino, però se prendiamo registi come i Coen, o comunque certo. Come andando addirittura prima, quindi agli antipodi del postmodernismo, quindi la Nouvelle Vague, erano tutti comunque artisti che tendevano a mantenere un certo distacco, no, dal mondo, e allo stesso tempo ne erano in contatto. Cioè, in che modo? Lo rappresentavano in maniera fredda e disincantata, un po' ironica, che è poi dopo il leitmotiv del disco, se non mi sbaglio, perché passiamo da canzoni da canzoni come Appassimento, che avevo ascoltato una vostra intervista e si rifà a un vino piemontese.
Ricordi non cancellerai, resti a casa coi pensieri tuoi, tra le rime calde e semplici di poeti un po' nostalgici, vecchi film passati alla TV, vecchie storie che non sono più, di detective riprovevoli e di amanti rispettabili. Appassimento, che quando piove sembri contento, che hai da fare invece perdi tempo, e mentre canti mi addormento. Appassimento, che quando piove sembri contento, io guardo il cielo e non ti penso, e se ti canto mi addormento. Statico di un poeta post-romantico, bianco e nero il grigio dei tuoi film, rimanendo ad aspettarti qui, tra le stoffe confortevoli, dei divani reclinabili. Appassimento, che quando piove sembri contento, che hai da fare invece perdi tempo, e mentre canti mi addormento. Appassimento, che quando piove sembri contento, io guardo il cielo e non ti penso, e se ti canto mi addormento.
Questo è un vino piemontese assaggiato in Norvegia, fra le altre cose. Se no,
Esatto, dove è
se...
stata scritta la canzone poi.
Ecco, e poi dopo arrivi a Morbida e dici: ma non capisco, non riesco a capire, non c'è una continuità. E invece poi, se tu lo ascolti dall'inizio alla fine, io l'ho interpretato un po' così, come un viaggio,
Esatto,
un viaggio
esattamente.
con gli occhi di chi in realtà sta vivendo qualcosa di particolare.
Ma di particolare, allora sì, tutti vivono delle cose particolari, perché non mi permetterei mai di pensare che la mia vita sia più particolare di quella di uno che tutti i giorni fa l'impiegato alle poste e si trova le persone più assurde con le richieste più assurde davanti. Quindi il problema è cosa voglio raccontare, cioè cosa voglio raccogliere e raccontare ora del viaggio in Norvegia che io e mio fratello abbiamo fatto in camper un mese ad agosto per chiudere idealmente il disco, è venuta fuori soltanto la canzone Appassimento, però che era questo vino che ci hanno servito in Norvegia, che dove costa tantissimo bere, ci sono dazi alcolici su qualsiasi cosa, eccetera. Allora queste ragazze offrono proprio con un fare così eclatante, no? Dicono: ci abbiamo noi il buon vino italiano, Appassimento. Ovviamente il vino non era un granché, ma ne valsa la pena. Però quello che poi nella canzone, che come dice, ritorna all'appassimento, che quando piove è sempre contento, perché comunque se vai in Norvegia ti accorgi che di pioggia e sole, insomma, ce n'è molta, no? Di pioggia che copre il sole. E quindi quella che l'immagine tendenzialmente della tristezza, no? Della pioggia, della malinconia, in realtà sembra felicità nel momento in cui, come dire, trasformi la suggestione, no? Visiva del paesaggio, delle cose, in qualcosa di interiore, in qualcosa di tuo, in qualcosa che vuoi poi raccontare, perché a chi è che non è capitato di bere del vino cattivo con delle ragazze che gli hanno offerto? Penso alla maggior parte, però trovare il modo da poter raccontare una sfumatura diversa di questo aspetto, cioè come una felicità apparente, no? Una leggerezza pesante come piombo, diciamo, è una sfumatura che uno vuole raccontare, non è una cosa particolare, o meglio, è una cosa particolare all'interno di una dimensione normale.
Quindi è anche una filosofia di vita, se vogliamo metterla così.
Sì, filosofia di vita. Io apprezzo molto la tua capacità analitica, no? Di capire le cose, però spesso capita anche proprio noi, che abbiamo scritto insieme questo disco, di lasciarci sorprendere, cioè uno pensava che volesse dire una cosa, l'altro pensa che voglia dire un'altra, no? Quindi poi in fondo, penso un po' in chiunque, non c'è mai, no, la certezza di niente, perché è sempre una scoperta, è sempre un cercare di mettersi in gioco e di cambiare le proprie prospettive, i propri orizzonti, no? Sulla base di come si è cresciuti e maturati. Però alla base, sicuramente come valore fondante, c'è l'idea per cui la semplicità, ma anche, come dire, come diceva Lao Tzu, bisogna guardare il particolare per avere la visione, ecco.
Certo.
Cioè di non fermarsi soltanto all'aspetto superficiale delle cose, e scendere in profondità ti spinge, come dire, a vedere delle cose in più, ecco, questo.
Certo. Beh, ma addirittura adesso mi hai citato filosofia cinese, ecco, io riporto, se non è
È
postmodernismo
postmoderno questo,
questo.
esatto.
Se non è postmodernismo questo, signore.
Grande.
Ecco, e niente, senti, volevo chiederti una cosa invece riguardo alla composizione degli album, visto che tu hai detto abbiamo composto Appassimento mentre eravamo in Norvegia, in viaggio io e mio fratello, e invece gli altri pezzi com'è che li avete composti? Cioè, come vengono fuori?
Allora, abbiamo un metodo un po' strano, perché comunque siamo entrambi, come dicevo, autonomi nella scrittura, perché entrambi scriviamo le nostre canzoni, diciamo, no? Con testo e musica, proprio sia io che mio fratello. Poi però, ovviamente, quando scrivi una canzone sì, ti piace un casino, però la prima cosa che fai è farla ascoltare alla persona che ti deve dare il giudizio. È vincolante, siccome abbiamo proprio anche ascolti molto diversi, è divertente questo confronto. E poi la canzone, diciamo, passa nelle mani dell'altro, che ci lavora, e poi si passano le ore invece su Skype, perché lui sta in Francia, mm-hmm. e uno di fronte all'altro in silenzio a decidere di cambiare una parola oppure un accordo. Questo è, diciamo, come le comunicazioni della scappigliatura. Anche se adesso invece che siamo invece un po' fermi, perché abbiamo fatto tantissimi concerti, e l'unica data che facciamo quest'anno la facciamo, diciamo, del 2017, proprio a Verona, all'Opificio dei Sensi, questo sabato 29, e invece ci siamo ritirati un po' a comporre per conto nostro, a fare delle cose, come dire, nuove, no? Per il prossimo disco. E l'approccio è stato ancora differente, cioè partire da zero, senza niente in testa di preciso, cioè senza un, cioè, o meglio, avendoceli, ma scartando tutto quello che era già più o meno uscito, e proprio facendo da zero delle cose, e sono nate delle canzoni che ci piacciono ancora di più di quelle precedenti. Quindi, insomma, sperimentare serve sempre.
Certo, quindi diciamo che è un modo ancora in evoluzione.
Ma, cioè, scrivere con la chitarra, capito, è un po' limitante, secondo me, non per come lo suono io, per cui mm-hmm. non è che, non in generale, non in senso assoluto, ma rischi sempre di ricadere un pochino nello stesso tranello di accordi, di armonie, di situazioni, no? E anche di essere anche un pochino, di copiare anche un pochino, perché quando c'è la chitarra in mano,
certo,
no, sono più le volte che ho cantato le canzoni di altri che le mie, non fate 10 confronto le 10.000 che probabilmente ho cantato, per cui è ovvio che ti viene spontaneo un altro approccio. Mentre invece da una situazione strumentale che abbiamo deciso di predisporre, diciamo, in montagna, dove siamo andati a scrivere, sono nate le canzoni che poi sono anche in stile col sound che abbiamo dal vivo, perché non, ovviamente, essendo sempre in due, non potevamo pensare di fare tutto il sound del disco pieno di cose. Dovevamo scegliere quale direzione, quale avesse più tiro, più energia, più carica, eccetera. E questo modo di suonare, diciamo, con un po' col push di Ableton Live, un po' con i synth, un po' con le chitarre elettriche, ha fatto sì che si formasse anche in noi un nuovo modo di scrivere, di suonare, di comporre, che è quello che abbiamo utilizzato per i primi dei prossimi pezzi del disco. Ecco.
Ho capito. E a proposito, quindi hai fatto capo a, diciamo, cioè, vi siete buttati molto più sulla sperimentazione anche elettronica, perché, come hai detto tu, vi sentite, cioè, o perlomeno tu personalmente hai detto che ti senti molto vincolato dallo strumento che suoni, giusto?
Ma sì, cioè, più che nella composizione mi sento mm-hmm. un po' vincolato, mi sembra che non riesco ad andarcene fuori dall'armonia, mentre invece se ti metti le mani su una tastiera puoi fare delle cose in armonie completamente diverse, che non ti verrebbero spontanee invece magari con la chitarra, ecco.
Certo.
Perché sei un po' abituato a fare i soliti passaggi dove ti sono più comodi, dove ci sono le cose, eccetera, poi dopo dici, vabbè, ma siamo ancora lì.
Certo, certo. Beh, bello comunque il fatto che vi mettiate in gioco così nel provare a fare qualcosa di diverso, e questa è una cosa che appunto leggendo e ascoltando qualche vostra intervista, venite da un'evoluzione musicale molto profonda, cioè prima sei partito come batterista, se non mi sbaglio, giusto?
Sì, poi... io l'unico strumento che ho studiato è la batteria, il mio fratello è il pianoforte, poi dopo lui suona la chitarra, io anche, alla fine si sceglie sempre il secondo strumento nella vita.
E vi siete affacciati, hai visto, quindi non avete avuto bisogno, diciamo, nella stesura dell'album, vi siete un po' affidati a queste vostre esperienze personali precedenti, oppure...
Sì.
Cioè, avete composto tutto autonomamente
No, beh, abbiamo composto autonomamente, ci siamo anche trovati, come ti dicevo, usiamo entrambi Logic, che è molto mm-hmm. comodo, non per fare pubblicità alla Apple, però ci mandiamo i progetti, uno interviene all'interno delle cose dell'altro, aggiunge delle cose, toglie delle altre, modifica alcune, eccetera, in modo tale che così poi uno sente e dice, ah, cavoli, in effetti è bello, qui c'è un ponte che non avevo pensato, qui potremmo far partire il ritornello così, potremmo invece chiuderlo così, invece, quindi da quel punto c'è sempre un'interazione, uno scambio dinamico. Questa volta che abbiamo provato a farlo come se stessimo suonando, no? Proprio come se fossimo una band che invece che avere basso, batteria e chitarre ha dei synth e una chitarra elettrica, quindi programmavamo dell'elettronica e provavamo a farci girare sopra delle cose, a creare delle strutture. E devo dire che è un metodo, adesso mi è capitato recentemente di leggere che anche i Baustelle hanno fatto così per l'ultimo disco, che lo fanno i The National, insomma non è una cosa così sbagliata, anche perché è vero che quando tu suoni fai degli accordi, meno male, non è che puoi fare delle cose particolarmente così difficili, soprattutto se vuoi avere una certa immediatezza, una rotondità, no? Nell'ascolto, eccetera, una morbidezza di un certo tipo. Però è anche vero che quando poi ci canti sopra, libero dalla chitarra, inventi la melodia, inventi le parole, eccetera, puoi spaziare, andare a toccare appunto note che lasciavi escluse, no? Perché ti concentri su tutt'altro, non è più la melodia su cui poi trovi gli accordi, ma sono gli accordi su cui metti la melodia.
Certo.
Quindi poi come fanno poi Radiohead, non lo so, adesso non è, però è vero che è più aperto, no?
Chiaro.
Perché non, tu se no, se scrivi la canzone classica con la chitarra, trovi l'accordo sulla base di come ti piace cantarla, no? Mentre invece così è il contrario, devi per forza trovare qualcosa che stia bene su un accordo che ti piace.
Certo.
Quindi questo è, diciamo, un po' un modo nostro di che vogliamo deciso di affrontare il prossimo disco.
Quindi adattare lo strumento a voi e non viceversa, in poche parole, se vogliamo.
Sì, esatto. Cioè, visto che comunque chiunque abbia un minimo di capacità di smanettare con la musica, con i software, eccetera, si rende conto dell'infinita possibilità di suoni, di strumenti, di campioni, di qualsiasi cosa, di effetti che può utilizzare, e quindi con una certa immediatezza. E quindi a quel punto perché come dire, cercare di impostare, no, una tecnica in questo? Uno deve buttare quello che tira fuori, il suo sound, le sue cose, quello che gli viene, e poi la forma viene da sé. Infatti, rispetto, per dire, al precedente disco, che come hai detto tu era più un viaggio, no? Una voglia di spaziare all'interno di tantissime cose, tutto quello che ci aveva arricchito in questi anni, il prossimo invece cerca di trovare una sua identità. A questo punto, una volta che sei in viaggio, che come dire, fatto il giro di tutte le mete possibili, le destinazioni, a questo punto scegliere, no, se vai al mare di andarci in costume, se vai in montagna di metterti la giacca.
Certo.
Quindi
certo. Quella selezione, diciamo, che imposta anche le scelte che si fanno, no, nella crescita, nella uh-huh. vita in generale, è molto bello. Quindi è un'evoluzione. Beh, sono contento di avervi scoperto al primo CD, così almeno posso crescere.
Goderti,
sì, sì,
grazie,
crescere con voi. Ecco, volevo chiederti,
ma troverai il 29?
Assolutamente sì, ma proprio, oh, guarda, proverò in tutti i modi di liberarmi appena finisco da lavoro, prendo e scappo a sentirvi, perché sono veramente curioso di sentirmi.
Grazie.
Dal vivo. E un'ultima cosa, dell'album che state scrivendo, avete intenzione di suonare qualcosa il 29, farete qualche anteprima, oppure lasciate tutto, diciamo,
potrebbe essere, visto che è comunque una data unica, devo dire questa cosa, permettimi di fare questo piccolo momento commemorativo, anche se grazie a Dio è ancora tra noi, però Francesco Bomardini è stato un po' il personaggio che ci ha dato fiducia, perché quando tu fai un disco, no, a 24 anni, come quello, il primo disco che abbiamo fatto noi, così dal nulla ti butti fuori, eccetera, ti confronti, ti trovi in cinquina al premio Tenco, lo vinci pure, allora inizi a pensare, allora magari le canzoni le so fare, cioè non ho proprio sbagliato tutto a decidere di seguire questo sogno, questa passione, eccetera. E lui è stato quello che ha fatto l'articolo sulla rivista ufficiale del premio Tenco dedicato a noi, scrivendo delle cose molto belle, parlando di postmoderno, parlando di tutto quello che c'è dentro nel nostro disco e che lui ha saputo ben cogliere. Quando, devo dire la verità, mi ha chiesto di suonare per questa rassegna, che lui ha voluto curare in modo molto coerente, molto stiloso, perché insomma da Marco Parente, Celona, Iacampo non è che sono proprio i primi arrivati, come invece noi, gli ultimi arrivati. Cioè. Però devo dire, gli ho detto, guarda, noi siamo fermi, non abbiamo deciso da metà dicembre in poi di non fare più concerti, cose fino al prossimo disco, anche perché avevamo un po' saturato tutta la penisola, diciamo, di cose, eccetera. Però non me la sono sentita di no. A, perché l'Opificio dei Sensi è un posto che tutti hanno detto essere stupendo, no? Quindi già c'è quel contesto che rende più gradevole la serata. E poi perché quando le persone, come dire, capiscono e sanno apprezzare il tuo lavoro, ti viene spontaneo essere, come dire, grato, a me perlomeno, essere ricambiare in qualche modo, per cui per noi essere sabato 29 a Verona l'Opificio è un come dire, un modo per ricambiare Francesco Bombardini, per averci dato fiducia dopo pochi mesi che eravamo partiti, per fare questa cosa della scapigliatura. È un modo per ringraziarlo, siamo proprio contenti di esserci. Quindi, non che l'unica data 2017 la scapigliatura per il momento, quindi insomma.
Beh, credimi che è un signor posto dove suonare, veramente ha un non so che di infatti. Mistico, ha un non so che di mistico, davvero. È veramente bello, in mezzo al verde, è un po' fuori dai rumori della città, è molto particolare, vi troverete bene. E poi è vero,
come tipico della tradizione veneta, si mangerà bene, si berrà benissimo. Esatto. Per cui, nel senso...
Esattamente. Ecco, allora, senti, Nicolò, io avrei finito con le domande e vorrei intanto ringraziarti per essere stato disponibile a concederci questa intervista.
E, ci mancherebbe, grazie a voi.
E ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito e... questo è Raul, appunto, da Fuori Alla Network, ed è tutto per oggi. Un saluto a Nicolò.
Ciao, 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 ciao.